Restiamo Animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, una trasmissione animalista, antispecista e vegan che legge l'attualità e le notizie usando un filtro molto speciale. Cerchiamo di monitorare il modo in cui la società umana si relaziona con le altre specie animali, intendendo con questo dire che anche noi umani siamo pienamente parte del regno animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. Nella puntata di oggi, che è la numero 803, ricorderemo Sarah Colling, un'autrice e attivista antispecista. Parleremo di un terribile utilizzo dei corvi addestrati per pulire rifiuti tossici. Parleremo di un futuro maxi allevamento ad arborio e della mobilitazione per evitarlo. Non mancherà una ricetta vegana, cruelty free, e un bel montaggio sonoro. Entrambi saranno a cura del nostro Gabriele Palloni. Speriamo di avervi incuriosito.
Bushy blonde hairdo, serving USA. You'll catch him serving at the
inside, outside USA.
Ventura County line,
inside, outside USA.
Santa Cruz and
Trenton, inside, outside USA. Inside, outside USA.
All over Manhattan,
inside, outside USA.
And down the Bellini Way,
inside, outside.
Everybody's got serving USA.
Sarah Colling è stata una scrittrice e un'attivista antispecista ed è prematuramente scomparsa il 16 maggio scorso. Dalle notizie trovate in rete sembra che la scrittrice, autrice del libro Animali in rivolta, sia rimasta intrappolata nella sua casa sulla piccola isola di Hornby, nella Columbia Britannica in Canada, da un incendio. Un destino beffardo per una donna che ha levato la sua voce e il suo agire concreto contro ogni gabbia per la liberazione animale. Una perdita molto importante per i movimenti antispecisti internazionali. Abbiamo chiesto un ricordo di Sarah a Marco Reggio e a Femi Nosca, due voci autorevoli sia nell'attivismo antispecista sia nel lavoro editoriale della scoperta, traduzione e diffusione di autori e autrici antispeciste.
La perdita di Sarah Colling è incalcolabile. Non lo dico per una forma di retorica, ma davvero i movimenti antispecisti in tutto il mondo, direi, perdono un'attivista, una studiosa preziosissima. Io ho conosciuto Sarah nel 2016 perché con Femi Nosca volevamo portare in Italia un testo sulla resistenza animale. Ci siamo imbattute nella sua tesi di laurea, che trattava le fughe degli animali d'allevamento nel contesto urbano. E quindi venne fuori poi Animali in rivolta, che è il primo libro di fatto su questo tema in Italia. della sua tesi ci colpì come raccontava queste storie da un punto di vista non antropocentrico, con un metodo transfemminista, decoloniale, come articolava riflessioni complesse anche a partire dalle ribellioni concrete dei non umani. E è un testo che ancora oggi viene letto, viene discusso, un testo che non ha perso nulla della sua potenza originale. Sarat poi ha scritto diverse cose sul tema, il libro Animal Resistance in the Global Capitalist Era, il più importante, forse il libro illustrato Chick Piranha's Away, vari articoli. L'anno scorso ha scritto un racconto per l'antologia italiana Zanne, curata da Cortonesi e Panini per Cronache Ribelli. Da allora, da quando iniziamo a parlare della pubblicazione della sua tesi di laurea, entrammo in contatto, ci sentivamo di tanto in tanto per scambiarci opinioni, notizie di animali ribelli soprattutto, su cui fare riflessioni. Sarat era anche un attivista, questa è una cosa che nella sua produzione teorica è molto evidente, si vede. Io mi ricordo che a settembre del 2023, per esempio, mi chiedeva aggiornamenti sulla vicenda di Cuori Liberi, quando presidiavamo giorno e notte il santuario per evitare il blitz della polizia. Seguiva l'evolversi della campagna Stop Casteller per capire insomma un po' le implicazioni, che dall'estero non sempre erano così ovvie. E del resto si trattava proprio di una lotta nata da un atto di ribellione animale, no? Dall'Eva di M49, l'orso resistente. E quindi io davvero spero che sapremo tenere vivo il ricordo di Sarat Colling nel modo migliore, che è quello di lottare per la liberazione animale.
Il libro Animali in rivolta, che avevamo tradotto con il collettivo Les Beaches, è stato, diciamo, il primo testo che io ho tradotto in ambito editoriale, il primo testo politico che ho tradotto in ambito editoriale, e è stata un'esperienza bellissima anche proprio grazie alla semplicità con la quale Sarat Colling ci ha concesso, peraltro in maniera estremamente entusiasta e senza volere nemmeno, come dire, un riconoscimento economico, di tradurre quella che era appunto la sua tesi di laurea, che era un testo estremamente potente ed estremamente significativo per noi che stavamo già da anni ragionando appunto sulla questione della ribellione degli altri animali allo sfruttamento e all'oppressione umana. E un altro aspetto che mi preme sottolineare è l'aspetto umano, proprio quello che mi ha colpito di più di Sarat Colling, che, come appare nelle foto che la ritraggono nella sua piccola casetta nella quale purtroppo ha perso la vita, o nell'isola sulla quale lei è nata e cresciuta, e anche nel rapporto con la sua adorata cagnolina Xina e con gli altri animali, mostrava veramente un animo gentile, pieno di amore, senza alcuna retropensiero, doppi fini. Era veramente una persona che trasmetteva genuinità, sincerità e positività, a fronte peraltro anche di una diagnosi in età adulta di schizofrenia. Cosa che mi ha fatto molto pensare rispetto al fatto che noi, io in quanto persona diagnosticata neurodivergente da adulta, insomma, come la nostra esperienza umana di persone che non rispecchiano e non rispecchieranno mai e non potranno mai performare quell'unica forma umana paradigmatica che ci viene proposta come l'ideale da raggiungere, riusciamo in qualche modo forse a empatizzare in maniera più veloce e diretta con le sofferenze degli altri animali che, per loro sfortuna, sono esclusi in via definitiva dal consesso umano, per non poter proprio in alcun modo nemmeno performare, no, quella normatività. E quindi la perdita, come ha detto Marco, è una perdita assolutamente enorme, totale, irreparabile, e l'unica cosa che possiamo fare è portare avanti il suo attivismo, il suo messaggio, la tenacia con cui lottava, imparando però anche dalla gentilezza e dalla leggerezza con cui camminava nel mondo, senza voler infliggere inutili sofferenze, ma anzi portando il suo amore e la sua presenza così, così leggera in questo mondo veramente martoriato dalla nostra presenza.
Raccolto più di 33.000 firme la petizione online lanciata dal comitato RISO, Rete Indipendente Solidarietà e Opposizione su change.org, per fermare il progetto per la realizzazione di un maxi allevamento intensivo di circa 300.000 galline ovaiole ad Arborio, in provincia di Vercelli. I promotori della petizione denunciano gravi impatti ambientali, sanitari, economici ed etici legati all'impianto già nella fase di avvio. Secondo quanto riportato nella petizione, il progetto comporterà un consumo irreversibile di suolo agricolo pari a 20.450 metri quadrati e il prelievo di 23.000 metri cubi d'acqua all'anno da una zona che è già esposta a un forte stress idrico a causa delle risaie che sono tra l'altro proprio contigue all'area che occuperà questo allevamento. Inoltre ci sarà un'emissione in atmosfera di 19 tonnellate annue di ammoniaca, senza una chiara stima dell'impatto odorigeno sulle residenze vicine. I promotori si dicono dunque fortemente preoccupati per gli impatti gravissimi sulla vita della comunità, in particolare sulla salute delle persone, sui prezzi delle residenze e dei terreni vicini, sul nome del riso Arborio, un prestigioso prodotto made in Italy, nonché sull'ambiente, la fauna circostante e i 300.000 animali che vi verranno rinchiusi in continuazione. Questo si legge nella petizione. L'appello chiede che le autorità regionali e nazionali intervengano con urgenza, bloccando l'iter autorizzativo del progetto e avviando un confronto pubblico con la cittadinanza. Cercate su change.org la petizione intitolata «Fermare il progetto per la realizzazione di un maxi allevamento intensivo ad Arborio». Now you wanna go and get away from the law. Go down the coast.
Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama. Come on, pretty mama, Key Largo, Montego.
E dalle risaie di Arborio e dal rischio di questo mega impianto d'allevamento di galline ovaiole, passiamo a parlare di mare, del mar Mediterraneo per la precisione, che sale di 4 gradi centigradi oltre la media normale di inizio giugno. È un fenomeno che si chiama Marine Heat Wave, un'ondata di calore marina conseguenza del cambiamento climatico. Il mare più colpito è il Mediterraneo centro-occidentale. Chi cerca refrigerio da temperature già da piena estate, perché l'aria si scalda al ritmo di un grado al giorno, raggiungendo 36, 37, a volte 40 gradi, addirittura 42 gradi, dunque non troverà al mare questo refrigerio, almeno non nel nostro mare, nel Mare Nostrum. La temperatura dell'acqua nel settore compreso tra Sardegna e Baleari supera di 4 gradi il valore climatologico. Lo spiega un meteorologo de ilmeteo.it, Lorenzo XIII. Le conseguenze di questa situazione sono innanzitutto un calore anomalo del mare, ulteriore rinforzo della fase riscaldante e in seguito forti temporali o nubifragi proprio tra il Mar Tirreno e il Mediterraneo occidentale, fenomeni non esclusi nei prossimi giorni e settimane. con i cataclismi del caso, perché spesso le conseguenze di questi forti temporali o nubifragi sono molto gravi. Questo dovrebbe farci riflettere. Greta Thunberg, che ultimamente abbiamo visto sulla Freedom Flottiglia impegnata sul tema di Gaza, ci ha avvisati molti anni fa, ma purtroppo i decisori politici non sembrano prendere sul serio la questione. Dagli oceani marini passiamo adesso alla montagna, andiamo nel parco naturale ad Amello Brenta. Funziona, devono aver detto i ricercatori del parco guardando il video prodotto da una fototrappola collegata a un dissuasore acustico luminoso posizionato nell'area di una malga, dove il parco sta lavorando in collaborazione con gli allevatori per prevenire gli attacchi di orsi e lupi al bestiame. Nelle immagini si vede il dissuasore attivarsi con una sirena e un segnale luminoso lampeggiante all'arrivo di un lupo che si allontana subito. Naturalmente, dopo l'entusiasmo, subentra la prudenza. Questo, dicono, è un successo di tappa lungo un cammino che durerà per tutta l'estate 2025 e che punta soprattutto a verificare se queste tecnologie possono essere efficaci sia con i lupi che con gli orsi. Su singole specie, infatti, i dissuasori sono già stati adottati con successo. Finora, però, non si è mai provato a testarne l'efficacia su entrambe le specie dei grandi predatori che popolano le montagne del Trentino orientale. I dissuasori vanno pensati assieme a tutte le altre misure che già conosciamo per gestire la presenza dei grandi carnivori, proteggendo gli allevamenti e anche le persone, come le recinzioni elettrificate, l'adozione di cassonetti a prova di incursioni animali, tutte iniziative che a vari livelli, soggetti come la provincia e il parco, stanno attuando e diffondendo. Siamo convinti che solo con una rete collaborativa di strategie si possano dare risposte concrete e forme di gestione efficaci. Il progetto è attualmente sviluppato dall'unità ricerca scientifica del Parco Naturale ad Amello Brenta, in collaborazione con un team dell'Università di Sassari, con i servizi faunistico e forestale della provincia autonoma di Trento e con i comuni di Massimeno e Bocenago. Il progetto sta raccogliendo le adesioni di altri enti locali, come l'Associazione Allevatori della Val Rendena, Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Rendena e l'Associazione Cacciatori Trentini. Nel corso dell'estate, il sistema, basato su dissuasori acustici luminosi che si attivano all'arrivo di un predatore, verrà testato in alcune malghe. E noi ci auguriamo naturalmente che questo diventi un sistema cruelty free per gestire la coesistenza tra umani e non umani in alta montagna. Ad Amsterdam e a Stoccarda, un esperimento molto discutibile addestra i corvi a raccogliere mozziconi di sigarette in cambio di ricompense alimentari. Commentano questa vicenda per noi inquietante la coppia di autori e attivisti antispecisti Troglodita Tribe.
Un rifiuto tossico in cambio di una nocciolina. Ad Amsterdam e a Stoccolma stanno reclutando i corvi per liberare le spiagge che sono sempre più inquinate dai mozziconi di sigaretta. Sembra una provocazione o anche l'idea strampalata per un cartone animato, ma è la pura realtà. Il tutto funziona in modo molto semplice, sia attraverso veri e propri addestramenti, sia approfittando della particolare intelligenza dei corvi, sono stati allestiti dei dispenser informatizzati che sanno distinguere i mozziconi da qualsiasi altro oggetto. Quando un corvo si avvicina e deposita la cicca di una sigaretta, riceve in cambio un seme o una nocciolina.
Il dispenser, che è molto più economico rispetto a vere e proprie campagne di sensibilizzazione per il rispetto dell'ambiente, ha un costo di circa 2.000 euro e poche spese di manutenzione. Si tratta di crowbar e gioca su un'evidente ambiguità linguistica. Potrebbe infatti evocare un bar per corvi, un luogo pensato per loro quasi accogliente, ma dietro questa ridicola trovata lessicale si cela una realtà ben diversa. Non c'è alcun bar, né tantomeno rispetto per i corvi come soggetti senzienti. Si tratta, in realtà, di una forma di lavoro usurante e non consensuale, estorta con l'inganno del condizionamento e mascherata da collaborazione interspecifica. È solo l'ennesima dimostrazione di come l'antropocentrismo sappia mimetizzarsi dietro un linguaggio apparentemente amichevole, rendendo accettabile lo sfruttamento in forme sempre più sofisticate.
Il primo elemento, peraltro sostanziale, che dovremmo prendere in considerazione pensando a questa iniziativa è che le cicche di sigaretta sono tra i rifiuti più tossici che vengono dispersi nell'ambiente e i corvi, ovviamente, non sono certo immuni agli effetti nocivi delle sostanze che contengono. L'idea di scaricare i lavori più pericolosi, pesanti e rischiosi sulle spalle degli animali, dopo tutto, è l'asse portante che regge la mentalità specista. Basti pensare, per fare qualche esempio, alle bestie da soma, ai cani tuttora sfruttati in guerra e a tutti gli animali fatti ammalare, ustionati e uccisi per testare i nostri farmaci.
Il secondo elemento che dovrebbe balzare agli occhi è proprio la strategia utilizzata. Perché, osservandola con più attenzione, mostra un esplicito messaggio diseducativo e radicalmente specista. Sembra quasi un incentivo a incrementare il nostro impatto, il nostro menefreghismo, perché tanto si trova sempre una soluzione. In altre parole, non siamo noi a dover cambiare, a dover alzare il livello di consapevolezza e attenzione. Non siamo noi che dovremmo smettere di gettare mozziconi sulla spiaggia. Perché dovremmo? Tanto c'è sempre qualche essere inferiore da impiegare, con l'astuzia e con l'inganno, per rimettere le cose a posto.
Ciò che invece resta invariato rispetto a tutte le classiche forme di sfruttamento che segnano la nostra convivenza con gli animali è l'uso disinvolto e profondamente falso del concetto di scambio, di reciproca collaborazione. È come quando ci raccontiamo che il cavallo, la mucca, la gallina o il maiale, in fondo, ricevono cibo e cure in cambio del loro lavoro, dei loro prodotti, della loro pelle, della loro carne, delle loro ossa e del loro sangue. Ma come è accaduto che la nostra idea di collaborazione è diventata così misera, fino a coincidere con la schiavitù?
Perché una nocciolina in cambio di un rifiuto tossico non è uno scambio, è solo una truffa alla luce del sole, una truffa che non prevede neppure l'ombra di quella solidarietà né di quel rispetto che dovremmo accordare a tutti gli altri terrestri che abitano su questo pianeta insieme a noi.
Tosco Vegan Chef Gabriele Palloni, nella sua rubrica Il Pasto Gentile, dedica questa settimana la sua ricetta senza crudeltà ai corvi.
Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà.
La farina di mais corvino, oltre al tipico colore giallo-arancione, contiene dei puntini neri, da cui il nome corvino, appunto. Si contraddistingue per il sapore rustico, intenso e leggermente affumicato. Gli ingredienti per la torta di farina di mais corvino sono 100 g di farina tipo 0, 100 g di fecola di patate, 100 g di farina di mais corvino, 50 g di olio di semi di girasole, 250 ml di latte di mandorla, 120 g di zucchero di canna grezzo e umido, 10 g di crema or tartaro o lievito per dolci, un pizzico di sale, un pizzico di bicarbonato, un cucchiaino di succo di arancia, la scorza di un'arancia grattugiata, dello zucchero a velo. In una ciotola unite il mais corvino, la farina, la fecola, il sale, il crema or tartaro e lo zucchero. In una seconda ciotola unite il latte di mandorla con l'olio e la scorza di arancia grattugiata. Unite i due contenuti mescolando con una frusta fino ad ottenere un composto uniforme senza grumi. Ungete uno stampo e infarinatelo con il mais corvino. Aggiungete il bicarbonato all'impasto e sopra di esso versate il succo di arancia. Mescolate un'ultima volta il tutto e versate nello stampo. Fate cuocere in forno statico a 170 gradi per circa 45 minuti. Togliete dal forno e lasciate raffreddare. E servite decorando con zucchero a velo.
God only knows what I'd be without you.
God only knows what I'd be without
you. God only knows what I'd be without you.
Puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 804 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.